Ok, allora, quindi buongiorno, sulla lezione dell'altra volta avete visto dispense, domande, qualcosa che non è chiaro, siamo tranquilli. Bene, allora oggi facciamo il sistema muscolare, così chiudiamo quello che è l'apparato locomotore nel suo complesso. Quindi sistema muscolare, sistema scheletrico formano insieme l'apparato locomotore. Allora, l'altra volta abbiamo iniziato parlando delle funzioni, appunto, del sistema scheletrico, quindi vediamo quali sono le funzioni invece del sistema muscolare. Quali sono? Iniziamo a sparare un po' di ipotesi.
Movimento.
Anche movimento è quella più intuitiva, quindi movimento, locomozione, diciamo, e insomma possibilità di muoversi con i muscoli che, legandosi appunto alle ossa, quindi il sistema scheletrico, portano in giro il corpo. Movimento, però, questo è il movimento, diciamo, per proprio del sistema volontario, però noi abbiamo dei movimenti muscolari anche senza che noi diamo l'ordine di farlo, le robe involontarie, quindi cuore, movimenti intestinali, cose. Quindi oltre alla locomozione c'è anche l'attività motoria degli organi interni, ok? Poi un'altra funzione?
Sostenere.
Come?
Sostenere.
Sostenere quindi la postura, mantenere la postura. Allora, sulla postura poi vedremo, faremo una lezione a parte.
Okay.
Quindi di quello, ecco, se non parlo oggi di muscoli posturali, non vi preoccupate perché c'è proprio una lezione a
ci
parte,
vuole.
Ci vuole, abbiamo concordato con Roberto che ci vuole. Quindi, comunque una delle funzioni appunto è il mantenimento della postura. Poi?
Ce n'è ancora?
Ce n'è diverse.
Ce n'è ancora. Con il termine, sostenere la postura, una funzione di trasmettere, cioè di facilitare la trasmissione di qualcosa.
Allora, una trasmissione di qualcosa.
Tu dolori, no?
No, sì, passiamo subito al peggio. Allora, lì, ok, forse, però siamo più magari nel sistema nervoso, è più quello che elettricamente comanda queste informazioni.
Forse anche protezione.
Protezione, come l'apparato scheletrico, come il sistema scheletrico, anche quello muscolare mi va a proteggere gli organi, anche le ossa, ma pensiamo per esempio il sistema muscolare, il sistema scheletrico, gabbia toracica, ci protegge gli organi dentro, polmoni, cuore, però ci sono anche zone, per esempio l'addome, dove non c'è, non ci sono ossa qui, però
c'è il muscolo,
c'è il retto dell'addome, più o meno sviluppato, però diciamo che
c'è.
Ci dovrebbe essere, e è molto importante perché qui ci protegge tutti gli organi che abbiamo qui dentro, quindi stomaco, intestino, reni, fegato, tutta questa roba qua. E infatti pensiamo anche alla gravidanza, al parto, no? Quando c'è il pancione, gli addominali si espandono, hanno una capacità elastica incredibile, e a volte può succedere quella che si chiama diastasi addominale, quindi proprio la divisione, la separazione dei due fasci del retto dell'addome, e quindi vediamo che è proprio adibito a quello, no? L'addominale. E poi vabbè, nelle altre parti del corpo mi protegge l'osso, mi protegge, che sappiamo, no? Dentro l'osso, importante. Benissimo. Ok, quindi protezione. Poi, altra funzione? Allora, sempre legato anche al sistema scheletrico, la stabilizzazione delle articolazioni. Perché l'articolazione, no, l'abbiamo vista che è molto, che lega appunto le due ossa per tenerle insieme, però c'è anche appunto il fascio muscolare che le tiene. Poi ne mancano ancora un paio, che sono, forse sono meno intuitive, però in realtà se ci pensiamo bene, cioè, ci possiamo arrivare.
Io a me mi viene in mente l'espressione dei muscoli
Grande,
facciali.
eccola là, una è quella, la mimica facciale. Mimica facciale che è importante appunto per la comunicazione non verbale, sia gioia, dolore, rabbia, noi volontariamente controlliamo queste espressioni, a volte di riflesso ci vengono, oh, tutto il giorno noi siamo tutti così, no? E magari andiamo a fare yoga e invece sorrisi, vero? Ok, quindi mimica facciale. Poi abbiamo l'ultima, che è quella forse meno intuitiva, però effettivamente c'è e serve moltissimo, che è la produzione di calore, la proprio regolazione della temperatura e il muscolo proprio contraendosi mi va a produrre calore. Infatti quando ci alleniamo, quando facciamo sport, calore. Esattamente. Ok, quindi siamo a sei funzioni. Avete scritto tutte e sei. Allora, il tessuto muscolare, come abbiamo visto il tessuto osseo, vediamo il tessuto muscolare. Oggi vediamo uno dei tre tipi, ci sono tre tipi di tessuto muscolare. Tessuto striato, tessuto liscio. E tessuto cardiaco. Allora, il tessuto striato è quello volontario, nel senso che il bicipite, per esempio, del braccio è composto dal tessuto muscolare striato volontario, perché io posso fare così e decidere di usare il bicipite, sto decidendo io col mio cervello di usare il bicipite. Quindi questo è volontario. Cosa non sto decidendo adesso? Non sto decidendo di digerire la colazione dei muralli, perché se no ero stesa qui. Pensa, Madonna, c'è il cornetto, poi c'è la crema, oh, io. Cioè è un casino se mi fermo lì che devo pensare a digerire, no? Quindi questo me lo fa il tessuto muscolare liscio involontario, ok? Quindi io non sto pensando a digerire, ma il corpo me lo sta facendo da sé. Il terzo tipo, allora diciamo che il tipo questo del tessuto liscio involontario non parleremo perché sarebbe una cosa insomma troppo approfondita, troppo e poi non utile diciamo a questo corso, ecco, perché non è che non si può volontariamente allenare il tessuto muscolare liscio, ecco. Quindi, terzo tipo di tessuto invece è il tessuto cardiaco, che voi direte, ma cardiaco, cioè nel senso il cuore sarà involontario uguale, no? Non è che penso di far battere il cuore, però non è liscio ma è striato, è un po' più particolare. Il tessuto cardiaco c'è cioè striato involontario. Questo però lo facciamo nella lezione del l'apparato cardiocircolatorio, ok? Quindi quello che invece facciamo oggi è tessuto striato volontario. Quindi tutte le caratteristiche che vediamo, tutte le cose appunto che vediamo oggi, i sistemi energetici, tutto, è tutto riferito al tessuto muscolare striato volontario. Okay? Allora, l'altra volta dicevamo sistema scheletrico, quante sono le ossa? Ok, allora, muscoli invece quanti ce ne possiamo avere?
Tanti.
Di più o di meno?
Di più.
Di più. Quanti di più?
Possiamo senza essere
400. Spariamo.
300.
300. Chi offre di più?
No.
Chi offre
di più?
1000. Allora, sono circa sui 600-650. Perché voi pensate a muscolo, vabbè, quadricipite, sappiamo, ma questo qua è gigante, però ci sono tutta una serie di muscoli, muscoletti microscopici che ovviamente sono sistemati ovunque, quindi non li vediamo ovviamente, no?
600,
come? Sono circa 600-650, perché dipende, no?
Tanta differenza 600.
Perché in realtà dipende molto da cosa consideriamo, perché questi sono volontari, poi striato volontario. Se ci aggiungiamo anche quelli involontari, allora andiamo anche sui 700. Però sono talmente, poi dipende da come li classifichiamo, sono talmente magari piccoli, quindi a volte uno pensa un muscolo è fatto da 2-3 cavi, quindi si considera uno, invece magari un'altra classificazione ne considera 3. E quindi comunque diciamo che la dose è quella di muscoli volontari, ecco, striati volontari. Questi muscoli, quindi, andiamo a vedere che proprietà hanno. Proprietà del muscolo, sempre striato volontario, sono 4 e sono la contrattilità. Contrattilità, che così intuitivamente, che può voler dire? Contrattilità.
Difficile anche a me.
Allora, effettivamente c'ho la lavagna. Mi scordo che posso scrivere. Allora, 4 proprietà del muscolo. Una contrattilità, quindi contrarre, contrazione, ok, quindi la capacità del muscolo di contrarsi. Però dopo che si è contratto il muscolo bisogna che si rilassi, quindi la seconda proprietà è la estensibilità. Ok, quindi la capacità invece di allungarsi. La terza, diciamo che è una è la fusione tra le due, nel senso che quando un muscolo si contrae, ha la capacità di tornare alla sua lunghezza originale. Quindi se io ho, pensate a un oggetto che da rilassato è lungo così e poi se lo tiro diventa così, elastico, esatto. Poi se lo lascio mi ritorna alla lunghezza normale, quindi elasticità, ok? Elasticità. Perché se non avesse questa proprietà al muscolo, una volta che l'ho contratto o rimane contratto,
si una volta che l'ho iperesteso, allungato, mi rimane così e non mi ritorna alla lunghezza normale, quindi sarebbe un macello. Allora, l'altra proprietà, l'ultima proprietà, quella un po' più particolare, è quella che è l'eccitabilità. Eccitabilità vuol dire la capacità di reagire a uno stimolo. Quindi questo, diciamo che lo vedremo un pochino meglio quando faremo la lezione sul sistema nervoso, perché lì c'è proprio la cellula nervosa, la cellula nervosa che manda lo stimolo al muscolo e, che vuol dire, lo eccita, cioè gli fa fare la contrazione. Ok? Quindi le quattro proprietà del muscolo. Ora vediamo nello specifico il tessuto muscolare, come è fatto da vicino questo muscolo. E ora si parte con i disegnini. So che vi piacciono i miei disegnini. Allora, il ventre muscolare, che è la parte centrale del muscolo, diciamo che lo potrei disegnare via come una specie di prosciutto. Così, diciamo che è a bicipite, e qua vi faccio la sezione perché andiamo a vedere qua cosa c'è. Allora, fate conto che questo è il muscolo e qui è tagliato a metà, ok? Nella dispensa poi lo vedete, è tagliato, quindi cosa c'è dentro? Quindi come se mi tagliassi, no? Bicipite a metà qua. Questi sono, ecco, facciamo così, sono i fascicoli muscolari, ok? Quindi tutti questi qua sono fascicoli muscolari, si chiamano. A loro volta, questi fascicoli, facciamoli più così, sono fatti da un altro pezzettino un po' più piccolo che si chiamano fibre muscolari. Quindi, allora, questo è il muscolo, questo è il fascicolo muscolare e questa è la fibra muscolare, ok? Quindi è tipo, sto facendo tipo la matriosca, no? Cosa c'è dentro, si capisce più o meno.
Parte prima il muscolo e poi il fascicolo e poi la fibra.
Esatto, quindi dentro al muscolo, quindi abbiamo questi fascicoli che sono di specie di mazzi di fibre muscolari, ok? La fibra muscolare che cos'è? La fibra muscolare in realtà è la cellula muscolare, ok? Allora, voi immaginate la cellula, penso, più o meno com'è a grandi linee, no? Ci si immagina, senza andare a vedere tutti gli organelli che ci sono, però è la più piccola parte vivente, no? Dell'essere vivente in generale. La fibra muscolare è una cellula più particolare, perché è una cellula polinucleata. La cellula in generale ha un nucleo, no? Mentre la cellula muscolare, diciamo questa qui, cellula, la cellula muscolare è polinucleata, quindi ha più nuclei sparsi e è molto allungata rispetto a una cellula normale, perché una cellula normale, magari la vediamo, tonda con il nucleo, i ribosomi, i mitoconti, tutti gli organelli che ora non ci interessano. Invece questa qua è una cellula allungata che a volte può prendere addirittura, può essere proprio lunga quasi tutto il muscolo, ok? Con questi piccoli nuclei sparsi. Però non è finita la matriosca, c'è un altro affare. La fibra muscolare, perché qui andiamo proprio nel microscopico, ok? Qui stiamo, no? Muscolo, andiamo sempre millimetri, micron, andiamo al microscopio per vedere qua. La fibra muscolare, appunto, è suddivisa in miofibrille, queste che sono le, diciamo, disegno un filo e basta perché se no è troppo grande in proporzione, non va bene. Miofibrille. Ok. Quindi andiamo a vedere proprio nello specifico da cosa sono composti i muscoli. In generale, cose per voci di corridoio, sentite dire.
Proteine,
esatto, che si prende le proteine in palestra. E qui andiamo a vedere infatti che cosa ci sono nelle miofibrille, ci sono questi filamenti proteici. Ora via.
Chiara,
facciamo così.
Ti posso dire perché mi sono perso un pezzo.
Vai, si riparte.
Prima le fibre ci sono. Muscolo, ok.
Muscolo.
La fascia muscolare.
Fasce muscolari.
E alle le fibre.
Fibre muscolari.
Le fibre, cioè, non sono fatte di cellule. Cioè,
allora, le fibre sono cellule. Fibra muscolare è sinonimo di cellula muscolare.
Ah, ok, la stessa okay. cosa.
È la stessa cosa. Okay. Si chiama fibra muscolare perché okay. È proprio, cioè, è una fibra. Però in realtà è una cellula un po' particolare, diversa dalle cellule normali, ma è comunque una cellula, ok? Quindi poi andiamo a vedere ancora nello specifico più, è come se avessi un microscopio che mi va a vedere ancora più piccolo, siamo nelle miofibrille.
Ok, grazie.
Ok, più o meno ci siamo. Ora vi faccio... Ora andiamo proprio nello specifico, perché andiamo così nello specifico? Perché bisogna vedere come fa sto muscolo a contrarsi, il meccanismo di contrazione. Quindi siamo qui dentro, ok? Quindi qui vado a fare ancora un ingrandimento. Queste miofibrille sono composte da dei filamenti proteici di due proteine sostanzialmente, la actina e la miosina.
Che sono queste? Actina e miosina?
Sono delle proteine che compongono appunto queste miofibrille. Queste qui, ora vi faccio, diciamo, disegno più chiaro possibile. Queste due formano quello che è il sarcomero. Sarcomero. Aspetta, allora, faccio il disegno così almeno si capisce meglio.
Mioattina e biosina.
Allora.
Actina e
non ci saranno scritte
Allora, questi filamenti qua sono la actina, quindi questi lisci sono i filamenti di actina, ok? Questi qua invece sono questi più, così sarebbero le teste, ma non ci sono un po' più arzigogolati, la miosina, ok? Questa parte qua è il sarcomero, ok? Queste sono le proteine.
Che e si trova all'interno della mia
fibra. Siamo qui dentro, siamo proprio nel
mio fibrile. Cioè, il sarcomero è l'insieme delle due.
Sarcomero che cos'è? Questo è importante. Il sarcomero è la più piccola unità contrattile del muscolo. Quindi, che vuol dire? Che il muscolo non è che è un pezzo unico che dico, si contrae tutto il bicipite e basta, no. Ci sono tutti questi pezzettini, il sarcomero è quello più piccolo, che si contrae. Quindi ho tutti i micro sarcomerini qui che si contraggono tutti insieme e creano la contrazione totale del muscolo, ok? Allora, questo diciamo che è la questo è il muscolo rilassato, a riposo, ok? Con questa disposizione di attina e miosina.
Scusa, la miosina è quella liscia.
Miosina è questa, cioè,
no,
questa
è quella, ok.
Questa è la miosina e questa è la attina, ok? Questa, okay. Questa liscia è l'attina e questa con le testoline è la miosina, ok? Allora, questo qua è la situazione, diciamo, è una fotografia del muscolo, della disposizione di queste proteine del muscolo quando il muscolo è a riposo, rilassato, ok? Come si fa a fare la contrazione? Qui c'è proprio il meccanismo di contrazione. Allora, intanto per fare un qualcosa serve, per fare un movimento, per fare un'azione che serve,
lo stimolo,
ma serve per l'energia che fa andare la macchina, serve il carburante, serve l'energia, ok? Se non ce l'ho non mi si contrae il muscolo, quindi da dove la prendo questa energia? Questa energia è data da quella che è la ATP. ATP è una sigla, per quello vi dicevo inizialmente che servirebbe di aver fatto un corso di chimica, ecco, prima, propedeutico. Ora non andiamo a vedere le reazioni chimiche, non ci interessano assolutamente, però è importante sapere che il muscolo si contrae con questa ATP. Che cos'è l'ATP? È una molecola di adenosina trifosfato. Ok, adenosina è la A, T è tri e la P è il simbolo del fosfato nella tavola periodica, no? Chimici non ce l'abbiamo.
No.
Ok, quindi questo è proprio per sapere che questa è la molecola da cui parte tutto, che dà energia. Ok? Ditemi poi, fermatemi assolutamente se c'è un qualcosa che non torna. Io vi faccio la figurina dopo, via. Allora, questa ATP arriva e come fa a dare energia? Questa ATP si lega alla miosina, a queste testoline di miosina, ok? Quindi ATP arriva, si lega e questo legame, il legame chimico fa sempre una reazione che crea energia, rilascia energia, c'è sempre l'energia, non si crea, non si distrugge. E, quindi ATP, miosina, questo legame mi crea energia. Cosa fa? Quindi crea l'energia per smuovere. Quindi miosina e attina devono andare a legarsi per fare la contrazione. Ok? Quando si è legata, la miosina tira l'attina verso il centro. Quindi ora vi faccio il disegno da contratto il muscolo, ok? Quindi qui eravamo relax, questa zona relax, e invece la zona contratto è così. Poi ce l'avete, insomma, sulla dispensa. Qui c'è sempre il miosino. Vagamente sì. Allora qui avevamo la miosina al centro e l'attina di lato, qui ci abbiamo sempre la miosina qua, ma l'attina si è spostata nel centro, ok? Quindi facciamola più così, ecco. Che arriva proprio nel centro. Questo vedete che uguale. Questo vedete che è cambiata la conformazione. Quindi prima avevamo staccato, ora l'abbiamo attaccato, ok? Come è successo questo? Ripartiamo dal... aspetta, il contratto. Ok. Allora, ripeto dall'inizio. Abbiamo miosina e attina messe così, che ripeto sono delle proteine del muscolo. Il sarcomero è la più piccola unità che si può contrarre, quindi questo è il sistema di contrazione. Io ho l'ATP che mi si lega alla miosina. Questo legame cosa fa? Andiamo a vedere per come fa a creare energia. Lo scrivo per non stare a fare. Allora, questa ATP si scompone in ADP più fosfato.
ATP.
Ok. Quindi si crea una reazione chimica, questa anche se è solo per titolo informativo, anche se non la sapete uguale. Però dovete sapere che è l'ATP che crea l'energia, che porta l'energia. Quindi questa reazione, c'è cioè una reazione chimica che mi crea l'energia. È l'energia creata da questa che mi fa spostare attina e miosina, ok? Quindi come se avessi messo un po' di benzina nel motore, che me la fa spostare, senza benzina non mi si sposta l'attina, ok? Una volta spostata l'attina, io ho il muscolo contratto, però se ci si ferma qui resta contratto a vita, e poi è un casino, rimane tutti contratti, io se solo contrazione non va bene. Quindi come si fa? Bisogna ristaccarli e ritornare a questa condizione qua. E come si fa? Però non è che
interviene
ci vuole altra energia per staccarli, quindi ci serve un'altra molecola di ATP. Un'altra molecola di ATP cosa fa? Si rilega qua e me le ristacca e si ritorna qua. E questo è un ciclo, continuamente succede. Cioè io faccio così, sto facendo così, questa cosa sta succedendo continuamente. Pensa con quante cose fa il corpo mentre esistiamo, semplicemente, no?
È sempre il solito, anche nel relax si rilega all'ADP plus fosfato per la
storia. Continuamente, il ciclo che funziona finché c'è l'ATP. Okay. Finché c'è ATP disponibile, continuamente lo fa.
Quindi uno strappo,
esaurire,
uno strappo, una contrazione.
Quando uno muore, sì, va bene, in però in generale, cioè, o nelle patologie, quando magari non mi arriva bene l'energia al muscolo, sono patologie particolari, ok? Oppure poi vediamo i sistemi di metabolismo energetico, quando il corpo, l'organismo utilizza un sistema più efficiente o meno efficiente in base a che lavoro devo fare. Se devo fare un movimento così, se devo fare una maratona, se devo fare due salti al sole.
Quindi dire c'è una contrattura, c'è qualcosa che non va in questa ATP.
La contrattura è una roba più meccanica, diciamo, meccanica. Comunque sì, si blocca qualcosa anche chimicamente. Ci siamo più o meno sul sistema dell'ATP, ADP, casini vari.
È sempre la solita molecola comunque responsabile sia del rilassamento che della...
Sempre l'ATP.
È sempre l'ATP.
Cioè sono tante molecole di ATP,
sì, dicevo,
però
è sempre l'ATP.
È questa qua, sì. Poi ci sono anche... tantissimi altri, cioè gli ioni, calcio e cose, però se metteva a fare tutto il sistema non usciva avanti, quindi diciamo che ho selezionato solo questo e anche così già è complesso, però diciamo ci sono per esempio calcio che aiuta a staccare, riattaccare, poi diciamo a livello proprio microscopico, l'ATP si lega a una testa della miosina che si lega all'attina e crea un ponte, ribalta, cioè è una cosa bella complessa, però in linea generale, guardandolo più, diciamo, con meno zoom, così dovrebbe essere un po' più, ecco, intuitivo sull'ATP, che è quella che mi crea, che è l'energia, è la benzina, diciamo, e queste proteine che sono quelle che devono agganciarsi e sganciarsi. E questo agganciarsi e sganciarsi di attina e miosina mi crea contrazione e rilassamento. Okay? Questa qua è importante ricordarsi che questo è il sarcomero, cioè la più piccola unità che si può contrarre del muscolo. Okay? E che il muscolo appunto è fatto da tutte queste matriosche qua, ma che alla fin fine da quella roba che si contrae il sarcomero, quindi come se avessimo tutti piccoli sarcomerini in giro che si contraggono, si rilassano, contraggono, rilassano continuamente. Ok? Okay. Questa era più tosta, via. Allora, intanto ci sono domande. Mi frullano, ci ripensate un attimo, poi ci vengo.
Testa crocette.
Tipo scuola.
Ok.
Quella è l'ansia.
Quindi, no, pensando che appunto queste qui sono proteine, cioè nel muscolo ci sono le proteine, no? E ci sono anche riserve di glicogeno, carboidrati, ora vediamo, nei sistemi energetici, però ci sono le proteine. E quant'è il fabbisogno proteico nostro? Cioè, perché a volte, ora un po' linea polemica, a volte no, palestra dice io l'integratore di proteine perché mi alleno tanto. Però noi, il nostro corpo può assimilare fino a, cioè in media sugli 0,8 grammi di proteine per chilo corporeo. Quindi pensate al vostro peso corporeo moltiplicato per 0,8 e quello è il vostro fabbisogno proteico giornaliero.
Okay.
Poi, se ci sono magari atleti che mega professionisti sportivi, cose così, allora in base a quanto un allenato può arrivare anche a 1,2. Ma più di un tot di proteine al giorno noi non le possiamo assimilare, ok? Quindi quando vedete la gente che io prendo gli integratori di proteine e non si allena conseguentemente,
ok, quelli si accumulano,
si accumulano, è inutile, cioè non solo è inutile, è dannoso, inutile. Cioè inutile è quando prendiamo magari l'integratore di vitamina C, vitamine idrosolubili, sono idrosolubili, quindi in acqua si sciolgono. Quindi cosa succede? Quando l'organismo ce n'ha troppe, le piscia via, semplicemente. Le proteine non le piscia via, le proteine si accumulano. Quindi quelle che io non riesco a accumulare, che non mi servono per questa roba qua, mi restano lì. E per far sì che mi servano più proteine, io devo avere più posti dove metterle, quindi più massa muscolare, ok? Quindi se io non creo questa massa muscolare mediante l'allenamento, dove le metto le proteine? Le metto, si accumulano reni, meccanismi dove affatico l'organismo, ok? Quindi
invece se ce l'hai in mente, per esempio, dico una merenda prima di andare a fare sport, se non la fai che ti manca un po' quell'energia.
Allora, diciamo, quello lì è importante perché prima di andare a fare un'attività io dovrei fare una merenda più di carboidrati, più che di proteine, perché proteine è più il diciamo, ricreare la massa muscolare dopo. Perché se io faccio una merenda magari proteica e poco prima di andare a allenarmi, faccio più fatica a digerirla. Mentre il carboidrato lo digerisco meglio e mi crea più substrato energetico per fare l'attività, ok? Quindi invece proteine è importantissimo mangiarle, perché cioè, per contrarsi il muscolo deve fare proteine, ora carne, vegetali, non mi ci metto a fare il discorso, non è questa la serie. Però che siano vegetali o animali non è il problema è quando io o ho troppa, come tutte le cose, ho l'equilibrio, carenza proteica o eccesso proteico fa male, tutto lì il discorso, ok? Quindi quando sentite, il discorso era questo, quando sentite, ah, prendo le proteine, quante volte ti alleni? 3 volte a settimana, non ti servono.
Va bene come
idea. Quante volte ti alleni? 4 volte a settimana, non ti servono. Quante volte da lei? 5 volte a settimana non ti serve.
Tutti i giorni?
Proteine tutto il giorno. Ti serve quando uno si allena 2 volte al giorno. Quando uno si allena solleva, cioè se uno mi va a fare la scheda in palestra che gli ha fatto il personal trainer di fortuna, lì così, non gli servono le proteine. Se uno fa gare di sollevamento pesistica, si allena 2 volte il giorno e non riesce a compensare la carenza proteica con la dieta, perché magari dovrebbe mangiare 3 kg di bistecca e allora non va bene perché gli crea altre problematiche, a quel punto è giusto un'integrazione. Però anche lì, cioè, l'integrazione va presa molto con le pinze, perché a un certo punto non... cioè la maggior parte delle vendite date da aminoacidi e proteine sono di gente che non gli serve, perché se no non è tutto il marketing creato dietro, perché se no non venderebbero abbastanza, se dovessero vendere solo a chi gli serve veramente.
Infatti davvero
non capito, è quello il discorso. Ok, come siamo? Qui si fa una pausa, che volete fare dopo la... Diciamo, vai, via, facciamo una pausa ora, così dopo...
Sì, ma sì,
sulle cose che abbiamo detto finora?
Sì.
Diciamo che...
A livello inconscio.
Come dice Roberto, no, di mettere insieme di qualcosa, no, che poi col tempo... Ora non c'è bisogno di capire proprio tutto, no, ma poi... si capisce dopo. Allora abbiamo visto quindi il meccanismo, come è fatto il muscolo macroscopicamente, microscopicamente, com'è il meccanismo appunto della contrazione muscolare e come sono fatte appunto queste fibre muscolari. Però bisogna vedere nello specifico la fibra muscolare, che abbiamo detto è la cellula, che non sono tutte uguali, nel senso che si differenziano, si classificano, no? Come tutte le cose che vediamo nel corpo umano, noi abbiamo creato tutte le classificazioni possibili per capirne di più su come è fatto questo corpo. Quindi queste fibre sono di varie tipologie. Come, in base a cosa si classificano? In base principalmente all'uso che ne facciamo, cioè a che cosa, diciamo, per fare un movimento più intenso, meno intenso, che dura di più, che dura di meno, usiamo fibre di un certo tipo e fibre di un altro tipo. Andiamo a analizzare il discorso. Diciamo, quando nasciamo noi abbiamo geneticamente delle fibre più
più resistenti alla fatica, quindi quando dobbiamo fare sforzi più duraturi, e delle fibre che invece ci servono per sforzi più intensi ma che durano pochi secondi, ok? Poi c'è un terzo tipo di fibra che è un po' intermedia. Quindi, primo tipo, anzi, lo scrivo almeno,
si capisce meglio. Tanto qui il meccanismo dell'ATP è chiarissimo, giusto?
Sì! Ok. Vi lascio il disegnino qui del muscolo, che
sembra una bellezza.
Allora, tre tipi di fibre muscolari. Allora, fibre 1, che sono le fibre anche dette rosse. Avete mai sentito parlare fibre rosse, bianche, qualche voce
sì.
di corridoio?
No. Sì, però
sì, però pur parli qualcosa così per arrivare.
Ma
sì,
perché i muscoli col colore
macellato.
Lo vedi rosso. Vuoi fibra rossa o bianca?
Per cucinare qual è meglio, fibre rosse e fibre bianche?
Tutte e due.
Allora, a posto. Quindi ora, a parte non intendo di tipi di carne, non sono fettamente. Allora, fibre 1, fibre rosse anche dette, sono le fibre quelle più resistenti alla fatica, ok? Quindi diciamo che scrivo solo la, diciamo, la resistenza alla fatica. Più resistenza alla fatica. Però hanno una velocità di contrazione più bassa, quindi sono lente, si dice, ok? E utilizzano quello che è il metabolismo aerobico. Poi lo vediamo, il tipo di metabolismo. Queste qui diciamo che sono le fibre che mi servono per fare sforzi lunghi come può essere la maratona, la corsa, il ciclismo, sforzi dove io devo sì avere un mantenimento, ecco, della resistenza alla forza, alla fatica, ma il livello di intensità è minore rispetto a quell'altro, ma il tempo è più lungo, ok? Quindi resistono per più tempo con uno sforzo un po' più contenuto, diciamo così. Poi se è andata via il maratoneta che non si sforza, vabbè, è chiaro che, però diciamo che il maratoneta rispetto al centometrista va più piano, giusto? Quindi lo sforzo è quello della resistenza, ok? Il maratoneta è più mantiene quello sforzo per più tempo, anche se lo sforzo in sé è minore rispetto a quello che fa 100 metri, okay? Quindi queste fibre 1 rosse. Poi abbiamo le fibre intermedie, che sono appunto un po' una via di mezzo, diciamo. Si chiamano 2A, ora le definizioni 2A, 2X, 1 lasciate per per amore di definizioni, ma non entriamo in quel mondo, prendetela per buona, perché sennò. Ok, fibre 2A intermedie, quindi qui è abbastanza intuitivo, dice la parola stessa, hanno resistenza intermedia. Hanno una velocità moderata, diciamo, e sono un po' più veloci che lente, però diciamo sempre sull'intermedio, ecco. Quindi e usano il metabolismo misto, quindi sia aerobico che anaerobico. E queste, diciamo, si usano per gli sforzi più tipo 400 metri, 800 metri, quelli un po' più di sforzi di qualche minuto, via. Quindi un tempo medio, la resistenza media e lo sforzo, l'intensità intermedia. L'altro, all'estremo opposto, abbiamo le fibre, quelle si dicono 2X, che sono le fibre bianche. Ok, queste sono quelle più rapide, quindi hanno meno resistenza alla fatica. Quindi che vuol dire? Resistenza alla fatica, cioè capacità di mantenere lo sforzo per un tot di tempo prolungato. Queste ce l'hanno meno, cioè sono più immediate, dopo un po' basta, ok? Quindi la velocità invece è molto rapida. Quindi la contrazione di queste fibre è molto rapida, perché devono servire per fare scatti, per fare sforzi immediati. E il metabolismo energetico che utilizzano è quello anaerobico. Ok? Ora, quando vediamo i tipi di metabolismo, poi capite il perché. Quindi queste, diciamo, sono quelle che hanno più sviluppati chi? Gli atleti, quelli centometristi, velocisti, o magari sollevatori, powerlifting, quelli che devono fare una ripetizione di una cosa. Sollevo, tac, finito il discorso. Ok. Noi nasciamo che abbiamo un po' tutte. Allora, prima di tutto, questi tipi di fibre, un muscolo è fatto in percentuali diverse da tutte queste fibre. Okay. Non è che c'è una parte del corpo che ha le fibre bianche e una parte rossa. Tutti i muscoli sono fatti da tutti e tre questi tipi. Geneticamente noi siamo più predisposti o meno a avere vari tipi di fibre. Quindi c'è chi nasce che ha più fibre rosse, quindi chi sono magari quelli che hanno il fisico più longilineo, più predisposti appunto alle corse di velocità, di resistenza, quindi maratoneti, così, e chi nasce invece con più fibre bianche, che sono già quelli un po' più predisposti appunto a mettere su massa muscolare e a fare sforzi rapidi. Però non c'è solo la genetica, cioè si può allenare anche questa cosa, ok? Quindi noi abbiamo sì una predisposizione genetica, come tutte le cose, però la possiamo cambiare. Non ribaltare, uno che nasce con quel fisico lì, capito? Non è che, a meno che non vada a doparsi, ma lì non si parla di integratori di proteine, lì si parla di robe molto più, cioè proprio iniezioni di GH, testosterone, diciamo, robe che non hanno niente a che vedere con l'allenamento, ma è un riempire i muscoli, ok? Quindi invece, parlando di allenamento per benino a modino, noi possiamo effettivamente avere, diciamo, specializzare alcune delle fibre, sempre con i limiti fisiologici, però uno che nasce con la predisposizione a fibre rosse, si allena, un po' lo può cambiare, okay? Perché ci sono queste fibre appunto che possono un po' virare da... non sono tutte che possono cambiare, qui entriamo nel particolare, sono alcuni sottotipi di questi, questa è la macro classificazione, poi ci sono i sottotipi dei sottotipi e alcuni di questi sottotipi possono effettivamente cambiare parte, ok? E quindi con l'allenamento qualcosa possiamo
invece
fare.
Invece chi già nasce, già da piccolo lo vedi, no? Più robusto, eh? È difficile arrivare
a essere
cool. Sì, vedo certe persone che ci mettono diete, ma non c'è verso, perché è nato proprio così.
Se uno proprio cerca di andare contro totalmente alla sua predisposizione naturale,
si soffre, nel senso, lo vedo che mangio diete, ma lascia
però così, no, è vero, tante persone magari non accettano di essere o troppo minghellino o anche troppo
rossi, però capisci che è nato proprio con...
Però sì, ora cercare proprio di andare contro assolutamente alla natura, cioè mi sembrerebbe un po' un non accettarsi, ecco, quello sì, magari si parte sempre dall'accettazione, però non è che se uno è così basta, finito, si può fare qualcosa sempre,
sì, sì,
appunto,
nel limite
della fisiologia. Ok, quindi... Abbiamo visto appunto che queste fibre, in base alla tipologia, usano un metabolismo diverso. Quindi vediamo questi tipi di metabolismo, cosa cambia.
Ma quando io faccio uno sforzo, un movimento, richiamo prima una determinata fibra, poi il corpo capisce che ci devo resistere di più e quindi chiamo le altre fibre, oppure si attivano tutte assieme e poi a seconda della...
Allora, questo, è una domanda perché mi permette di fare appunto il discorso sui metabolismi. Cioè, il corpo non è che all'inizio io dico, ora sono così, allora ora devo fare una corsa di 2 ore, e quindi parto e faccio una corsa di 2 ore. Cioè,
no,
parto e il mio corpo nei primi secondi mi utilizza un tipo di metabolismo. Quando poi vede che qui si fa, qui bisogna fare più meno sforzo intenso e deve durare di più, allora dice, aspetta, allora vediamo quest'altro metabolismo. Quindi, cosa succede? Diciamo che di base noi per esistere qualcosa bisogna consumare. Quindi il metabolismo, quello proprio che deve, energetico, che deve farci funzionare, è quello aerobico, che noi ce l'abbiamo sempre, ok? Attivo, perché se no tutte le cose che, tutte le funzioni che abbiamo adesso attive, solo per sventolare le mani, per parlare, per stare in piedi, per digerire, ora l'ho digerito la lavorazione dei muralli, va bene mangiarlo, e quindi abbiamo sempre un metabolismo attivo. Poi se io decido, io così dal nulla prendo e decido, vai, piegamenti, via, che è? Addio, che è successo qui? Allora il mio corpo ora ha detto, ah, ma io devo fare sto piegamento, aspetta, metabolismo aerobico mi basta, perché non è abbastanza intenso. Quindi ora cosa ho attivato facendo sto piegamento qui? Ho attivato quello che è il metabolismo anaerobico, ok? Quindi andiamo più a, nello specifico, a dire questi tipi di metabolismo. Anche qui ovviamente è tutto molto semplificato perché sarebbe un esame universitario a parte sui metabolismi energetici, quindi ovviamente... Però, allora, primo tipo di metabolismo energetico. Anaerobico. Allora, del tipo metabolismo anaerobico abbiamo anaerobico. Vabbè, ve li metto divisi come le ho fatte sulle slide. Anaerobico a lattacido. a lattacido. Ora vediamo perché. Allora, intanto anaerobico, che vuol dire anaerobico? Senza aria, senza ossigeno, quindi. Quindi che vuol dire? Che è un metabolismo che non utilizza l'ossigeno.
Ah sì, okay. Vuol dire questo, anaerobico.
Vuol dire questo, anaerobico. Che nel meccanismo di produzione energetica non mi va a utilizzare l'ossigeno. A lattacido, che vuol dire? Acido lattico, qualcuno l'ha sentito, vero?
Sì, sì.
Ok, A, la davanti,
me
lo leva, è la negazione, esatto, del lattacido. Quindi A, anaerobico, quindi senza ossigeno, senza acido lattico, ok? Perché? Perché questo è quello, il metabolismo che mi va a intervenire per un tempo che va, diciamo, fino ai 10 secondi. Ok, quindi il piegamento che ho fatto prima, questo metabolismo qua io per più di 10 secondi non lo posso usare.
Quindi uno squat, per esempio,
faccio lo squat,
quel tipo di metabolismo.
Faccio uno squat, tac, ora usa questo. Okay. Se ne faccio 3 serie da 20, già cambio, ok? Quindi se faccio uno scatto per da qui a 20 metri per prendere l'autobus, quello è il metabolismo. Perché? Perché è quello che deve avere il più intenso possibile, perché mi deve dare lo sforzo massimo che io posso fare, ok? Quindi sforzo
intenso, mobile.
Intenso il massimo che posso raggiungere, ok? Quindi a lattacido vuol dire che non mi produce l'acido lattico, quindi non mi fa scarti, questo, perché l'acido lattico è uno scarto del meccanismo di produzione energetica. Non mi fa scarti, non mi usa l'ossigeno, quindi è proprio top, cioè efficienza, in pochi secondi deve fare il massimo possibile senza scarti, però non lo posso usare per tanto tempo, perché se no faccio... sarebbe troppo potente, via, non siamo così potenti. Allora cosa mi va a intervenire dopo questo tempo qua? Mi va a intervenire il secondo tipo di metabolismo, che è metabolismo sempre anaerobico ma lattacido. Quindi che differenza c'è? Lattacido, quindi sempre anaerobico, sempre senza ossigeno,
che produce,
ma mi produce l'acido lattico, ok?
Ma l'acido lattico cos'è? Perché se ne parla sempre.
Se ne parla sempre. Come se ne parla? Cosa avete sentito su questo acido lattico?
I dolori. È l'acido lattico.
Il mito più grande che possa esistere. Io mi alleno tra 2 ore di allenamento, il giorno dopo, magari anche 2 giorni dopo, ho tutti i dolori, non capisco.
L'acido lattico.
Perché
poi l'acido lattico.
Non mi dispiace le cose prima, no.
Questo non ci avevo capito.
Il falso mito più famoso che faccio anche a scuola è intergenerazionale, perché anche a scuola gli studenti, la gente in palestra, in qualsiasi ambiente c'è questo acido lattico, questo mito.
Infatti io sono chiesto per quello.
E allora perché? Ma in realtà c'è il mito, perché viene il mito? Perché magari anni fa si pensava, sì, poi col tempo, studiando i meccanismi energetici, abbiamo capito perché non è così. Perché l'acido lattico è un prodotto di scarto, appunto, di questa reazione energetica, e effettivamente si accumula un po' nel muscolo. Il problema qual è? Che poi l'organismo lo deve smaltire, quindi alla fine dell'allenamento, cioè quando io faccio un allenamento di 2 ore, da quando io smetto quell'allenamento lì, l'organismo, cioè lo, anche prima, però comunque inizia a smaltire questo acido lattico che mi deve andare via dai muscoli, deve andare via. E entro un'ora e mezzo da quando ho finito l'allenamento è smaltito. Se non lo fa, c'è una patologia, perché non muovo più i muscoli. Cioè, se mi rimane l'acido lattico, non è che cammino e dico io ho l'acido lattico, cioè non mi muovo più perché è una patologia, quindi è diverso. Cos'è allora quella roba che io sento, i dolori che sento post allenamento?
Uno sforzo troppo.
Come?
Contratture.
Allora, contratture se c'è un problema.
Nel
senso, quando io mi sento affaticato dall'allenamento, proprio anche senza il problema di infortunio, cioè quello va bene sentirsi affaticato.
Hai lavorato.
Però cos'è? Perché come si fa a costruire il muscolo? Cioè, quando io faccio un esercizio, quando sollevo un carico, così, io in realtà sto distruggendo la fibra muscolare. Cioè io la spacco. Cioè, come si dice, per fare la frittata bisogna romperla, no? Io devo spaccarla la fibra muscolare. Perché? Perché dopo mi si ricostruisce. Si riforma. Più grande, più potente, più fibre muscolari, e si crea questa massa muscolare più grande. Quindi quel dolore
che si forma più grande?
Come?
Perché si forma più grande?
Perché l'organismo è intelligente e dice, quindi te mi stai dicendo che te sollevi 100 kg al giorno, quindi io devo creare una struttura che mi permetta di farti sollevare 100 kg al giorno. Perché l'organismo si adatta. Ricordate che per il sistema scheletrico dicevamo appunto che se uno non fa niente, gli osteo
osteoclasti
distruggono, no? Gli osteoclasti distruggono gli osteoclasti.
Però ci sono i limiti genetici.
Certo.
Perché alla fine arriviamo a un punto che non
costruire
il muscolo all'infinito.
Si diventa. Non esiste, no?
Io sono di 50, quasi 60 kg, non lo so, anzi 55 kg. E non è che posso diventare 250
kg. No, chiaro, come dicevamo prima delle fibre, te magari hai una predisposizione genetica alle fibre, quelle rosse. Quindi puoi magari, ora se ti interessasse, per diventare grande, puoi ingrossare un po', però col limite fisiologico più di quello non ingrossi, senza andare a farti le siringhe di testosterone.
Poi anche quello lì smette di prendere, poi...
Sì, quello, ti ho detto, non ha a che fare con l'allenamento, quello finché ti fai di qualcosa di IGH, testosterone, va bene, se poi fine ti sgonfi.
Quindi il dolore va bene dopo
l'esercizio. Quindi il dolore dopo l'esercizio fisico, se non è roba patologica, contratture, strappi, cose, va benissimo. Vuol dire che io ho distrutto la fibra muscolare e con tutti i microtraumi il mio organismo ne sta creando di nuova, di più potente.
E invece per quanto riguarda gli allenamenti a corpo libero, come funziona?
Allora, ora io...
quando sollevi il tuo, quando usi il peso del tuo corpo.
Allora, io ho parlato di carichi, ma in realtà se io mi metto a fare una verticale che ho il mio corpo, è un carico naturale, ma è un carico in base a quanto peso io. Quindi in realtà si parla sempre di anche allenamento al corpo libero, dipende come è fatto. Lo yoga, che alla fine è un allenamento al corpo libero, però è diverso da un corso di che ne so, di step, qualcuno ha fatto corsi in palestra di...
Alla fine non è la massa muscolare.
Perché il corso, calisthenics magari è più simile allo yoga, come, perché mi usa le masse muscolari come carico. Quindi, questi tipi di allenamento qua, a corpo libero, ma in realtà a corpo a carico libero, ma comunque sono a carico. Se invece faccio un corso più cardio, si dice, quindi che mi va a allenare più il sistema respiratorio, quindi faccio il fiato, allora a quel punto utilizzo il metabolismo più aerobico. Allora vediamo, ok?
Allora, quindi, riuscendo che ho perso un attimo il filo. Allora, metabolismo anaerobico lattacido, quindi è quello che utilizzo per 1-3 minuti. Ok, quindi quando il corpo si rende conto che l'attività va svolta per più di 10 secondi, mi attiva quest'altro metabolismo. Ok, questo si dice lattacido perché appunto c'ha la produzione dell'acido lattico, che abbiamo detto si smaltisce massimo un'oretta dopo la fine dell'allenamento. Ok, questo ha uno sforzo, diciamo, moderato. Quindi, per esempio, un 400 metri, 800 metri per dire della corsa, oppure che ne so, 2-3 saluti al sole. So, faccio quanto ci metto a fare un saluto al sole? Non so, un minuto?
No,
meno.
No,
diciamo 2-3 saluti al sole. Non so, però, ecco, più questo mi fa uno sforzo. Fa uno sforzo moderato, però che succede poi se devo andare avanti più di 3 minuti a fare uno sforzo? Devo attivare quest'altro metabolismo, che è il metabolismo aerobico. E questo si è detto che ce l'abbiamo anche adesso attivo, no? Quindi lunghi periodi. Chiaramente adesso ce l'abbiamo nel minimo sindacale, no? Dell'esistenza. Poi se mi metto un po' a corricchiare così, un'ora, due ore, così, sempre con lo sforzo, al minimo, però mi continuo a usare metabolismo aerobico. Quindi qui diciamo lunghi periodi. E lo sforzo, diciamo, al minimo, bassa intensità. Via. Qui, come scarti, abbiamo sempre l'acido lattico, ma misura molto minore. Okay? Quindi, il metabolismo aerobico mi dà una produzione, uno scarto di acido lattico, ma il fatto che lo sforzo non sia così intenso mi permette di riassorbirlo sempre, costantemente, anche nel, cioè non c'è accumulo, perché non faccio uno sforzo abbastanza intenso come qua, ok?
Quindi anche questo è senza acido lattico?
Questo diciamo che
c'è, ma molto, molto.
C'è, ma siccome mi viene riassorbito continuamente non c'è un accumulo come ci può essere qua, ok? E qui appunto corsa, maratona, ciclismo, sforzi, ecco, così di lunga durata. Allora, qui dov'è che brucio i grassi? Come si fa?
Qual è?
Lo so, lo sentite.
La combinazione, no?
Allora, la combinazione... Ok, cioè in senso se io
aerobico. Sì, perché più
sforzi tanto
tipo la camminata.
Io invece avrei detto all'aerobico aiuto.
Allora, diciamo che l'energia ci viene dai carboidrati, ok? Perché si consumano carboidrati a diritto quando il cervello va a carboidrati, quando viaggio, cammino, va a carboidrati. Quando devo fare uno sforzo più lungo, e quindi io i carboidrati ce l'ho come substrato energetico nel muscolo, perché abbiamo detto che il muscolo c'è sia proteine che glicogeno. Glicogeno è uguale a glucosio, carboidrati, in tutti più o meno sinonimi. Però a un certo punto, se io sto due ore a correre, e i carboidrati ho finiti, cos'è che riserve olio? Le riserve di carboidrati sono limitate. Sali minerali servono costantemente, per quello è importante sempre integrarli se faccio sforzi, tipo 2 ore di maratona, vedete la maratona sono sempre a bere perché hanno sia sali minerali sia integratori di carboidrati, anche liquidi, glucosio liquido. Però qui io vado a consumare i grassi, perché io ho il nostro corpo ha le riserve di grasso, di carboidrato ce l'ha, ma più ridotte. Quelle che abbiamo di più sono più di grassi. Perché? Perché è più comodo, cioè una riserva di grasso a parità di peso rispetto a carboidrati mi dà più calorie, più energia, e quindi il corpo ha imparato con l'evoluzione a tenere energia, perché magari c'erano dei periodi dove non riusciva a procacciarsi il cibo, e quindi il grasso serve. Quando senti in palestra e c'ho le percentuali di grasso 1-2%, cioè,
ma come che sia?
No, ragazzi, è pericoloso per la salute, cioè la riserva di grasso è importantissima, serve sia a stare appunto a muoversi e a allenarsi, ma serve anche per altri sistemi energetici, per tantissime altre cose che insomma, diciamo, la carenza di questo poi mi provoca delle patologie. Quindi comunque se io ho riserve di grasso eccessive, perché poi ora la società di ora invece che andare a caccia al supermercato, quindi ovviamente consumo meno, allora metabolismo aerobico, quindi per iniziare a bruciare grassi devo fare una bella ora di allenamento almeno. Mi spiace.
Chiara, posso fare una domanda? La classificazione di questi metabolismi, no? E poi quindi di quello che si innesca a livello di corpo, è anche legata allo sforzo cardiaco, perché non lo so, penso, no? Magari è un'altra leggenda metropolitana. Smaltisci di più, bruci di più facendo appunto il metabolismo aerobico con una corsa che magari dura un'ora, sto facendo un esempio, una camminata veloce, dove però ti dicono dovresti raggiungere comunque quel livello di frequenza cardiaca che ti permette di continuare, questo sempre, di continuare a parlare senza troppo sforzo e di mantenere questo andamento nel lungo, no?
Sì, sì, allora chiaramente la frequenza cardiaca è legata a questi metabolismi, cioè in base a poi ci sono tanti studi che dicono di tenere una certa frequenza cardiaca. Perché? Perché se stai in quel range di frequenza cardiaca mi attiva di più o di meno un determinato metabolismo. Okay? Quindi per attivare più metabolismo aerobico non devo essere al massimo della mia frequenza cardiaca, perché sennò siamo in questi altri due. Okay? E poi dopo un po' non c'è più, sto nel massimo della frequenza, quindi devo andare a meno frequenza cardiaca, meno sforzo. Più bassa intensità vuol dire anche frequenza cardiaca ridotta, ok? Quindi sì, assolutamente legato a quel discorso. E poi ovviamente studi su questo sono stati fatti, sono state create 1000 tabelle, ovviamente ci sono differenze soggettive,
sì, cioè, sì.
Perché non è che dopo se io ho la frequenza a 83 e se ce l'ho a 120 o a 119 cambia qualcosa, cioè no, anche perché insomma dipende anche dalla giornata, dipende dalla fase della vita in cui siamo, dalla fase dell'anno, dal clima, dipende da tantissime cose, cioè allenarsi al caldo o al freddo è molto diverso, allenarsi dopo aver mangiato, senza mangiare, i problemi che abbiamo, lo stress mentale che abbiamo, che non ci si pensa mai, ma qui si parla tutto di roba fisica, ma se io alle ultime Olimpiadi, quelle prime, avete sentito mai la storia di Simon, la ginnasta,
sì,
Simon,
sì.
Bates, che l'ha fatto tutto il discorso sulla
salute mentale,
sulla salute mentale, e poi è riuscita ad arrivare a dei traguardi perché si è presa cura anche della salute mentale. Eppure lei la sua prestazione fisica, la sua salute fisica era al top, ma se non ci si abbina con la mentale non si arriva. Okay. Quindi allora,
scusa, una domanda, ma che età il secondo e il terzo non c'è una via di mezzo, nel senso dai 3 minuti in poi usi il metabolismo aerobico e quindi
allora, c'è quello mixto. Ovviamente queste sono classificazioni, anche perché abbiamo detto il metabolismo aerobico in realtà l'abbiamo sempre, ok? Abbiamo sempre lì così, quindi diciamo che se a un certo punto, questa è una cosa anche lì arbitraria, una suddivisione arbitraria, a un certo punto c'è una diciamo un metabolismo va sopra l'altro, quindi la percentuale di attivazione del metabolismo supera quell'altra. E le differenze di minuti sono anche lì soggettive, sono in base a tanti altri fattori. C'è chi magari dice 10 minuti metabolismo anaerobico lattacido, e dopo però un tot magari c'è un'attivazione del metabolismo aerobico al 60% e questo al 40%, poi mi va al 65% questo, cioè ci sarebbe da fare un grafico, diciamo, complicatissimo sulla percentuale di attivazione. Quindi, diciamo, per semplicità si dice 1-3 minuti, 5 minuti e poi c'è un'attivazione maggiore del metabolismo.
E si conosce da una maggiore frequenza cardiaca?
Sì, quella può essere una classificazione. Infatti anche magari nei macchinari della palestra tipo Tapirulan, Ciclette, che vedete c'è il display che vi dice consuma, fai l'allenamento più a brucia grassi, l'allenamento più, che vuol dire quello? Vuol dire che ti imposta, lì ci sono i macchinari che ti prendono la frequenza cardiaca quando li impugni magari o metti il dito così, e ti imposta di mantenere una certa velocità con una, magari stringi la rotella dell'intensità della ciclette oppure la salita del tapirulan, e in quel modo regoli, diciamo, tra velocità e intensità la tua frequenza cardiaca che rimane in quel range lì, e quindi ti dice ora stai facendo l'allenamento brucia grassi, vuol dire che stai facendo più, attivando più il metabolismo aerobico. Se mi fai lo sprint invece più queste altre due.
Ma okay. Per esempio in un'attività tipo il trekking, no? Quando si dice devi rompere il fiato, no? Vuol dire che c'è in quel momento lì, quando te senti che poi ti si stabilizza, no? Un po' il che passi da avere il fiato corto e quindi al momento in cui inizi a stare bene, diciamo, che non senti più quella fatica enorme, vuol dire che c'è un cambio di metabolismo,
quello,
cioè,
allora,
che si attiva un metabolismo,
diciamo, non è che dice
metabolismo aerobico,
però è un indicatore, no, però quello è un indicatore, come diceva prima del parlare, continuare a parlare, quelli sono tutti indicatori che mi danno l'idea di effettivamente sto usando più il metabolismo aerobico e quindi sto più bruciando grassi, e la frequenza cardiaca che ho magari è più sull'aerobico, ecco. È chiaro che appunto non funziona mai col pulsantino, cose. Però questi sì sono indicatori da tenere presente, che il rompere il fiato è un modo di dire effettivamente è un buon indicatore, quello sì.
Oppure faccio un esercizio completamente non respirando, o dandogli il respiro, cioè sforzandomi di respirare.
Allora, quello sì, ora lì è più un discorso, sì, con l'apparato respiratorio vado, diciamo, lì a forzare determinati comportamenti che il corpo non farebbe mai robe
certo.
In apnea, no? Perché il corpo mi serve per l'ossigeno, no?
Andiamo a cercare l'occhio.
Però, diciamo, gli sforzi che facciamo sono per un po' alterare la frequenza cardiaca, ricercare una situazione allenante per l'apparato respiratorio a quel punto lì. Allora, qui siamo andati lunghi. Ci sono sono altre domande? No, però vengono fuori sempre discorsi interessanti.
Volevo fare una domanda. Dimmi. Dei muscoli. E il strappo muscolare quando viene guarisce completamente o rimane cicatrice sul muscolo?
Ma allora, dipende, anche lì, dipende da, ci sono vari gradi del strappo, dipende da che grado hai, solitamente guarisce, non è che, se non è una rottura proprio, se, no, se è una rottura può darsi sia bisogno di operazioni chirurgiche, cose così, altrimenti lo strappo in teoria dovrebbe guarire da solo. Poi dipende anche da, dipende da la, come sei allenata, dipende dall'età ovviamente. Quello guarire da uno strappo muscolare a 85 anni ovviamente è diverso da guarire a...
No, perché mi è capitato uno strappo muscolare e tra qualche anno l'ho ristrappato in uno stesso...
E lì vuol dire che magari si era riaggiustato ma c'è una debolezza muscolare di base che
ritorna.
Sì, e quindi lì bisogna farci attenzione, magari lì diciamo rinforzare il muscolo, non solo il muscolo lì, ma anche i muscoli intorno che aiutano, i sinergici, che sono quelli che collaborano a fare quello stesso movimento.
Quindi non è che vuol dire che fermi e non lo...
Allora,
ci lavori magari...
Nello, chiaramente nello strappo muscolare
sì,
è una patologia che nella fase acuta bisogna stare
sì,
fermi.
Se non
quando però è guarita bisogna lavorarci, bisogna... chiaramente con le dovute precauzioni, quindi non a fare insomma a farsi male, però piano piano bisogna lavorarci sia lì che nei muscoli attorno, ok? Altre cose? Non vi dico gli ultimi diciamo, ok. Allora, quindi metabolismi l'abbiamo detti, mito dell'acido lattico,
ma meno male,
allora, diciamo che ora gli ultimi 10 minuti, diciamo che cosa c'è qui che mi lega al muscolo, alle ossa. I muscoli sono legati alle ossa, no, abbiamo detto, però non è che è attaccato il muscolo all'osso direttamente, c'è un'altra struttura che ce lo va a attaccare. E questi sono i tendini, esatto, il tendine. Il tendine che è una struttura fibrosa che va a far attaccare, qui a un certo punto diventa, da muscolo diventa tendine, queste strutture fibrose che va a attaccarsi appunto a, ora dicendo l'osso un po' così, però perdonate, questo è un po', dovrebbe essere l'osso, via. Che va a attaccarsi all'osso di qua e poi di là. E, per esempio, ricordate, dicevamo le ossa, le dita delle mani e dei piedi hanno tantissime ossa, ricordate?
Sì, sì, la
secondo voi quanti muscoli ci sono nelle dita delle mani?
Tanti.
Fare così. Quanti muscoli ci sono?
Cioè, le
zero.
Muscoli?
No, sono i tendini.
Come zero?
Sono i tendini. Nelle dita, io parlo non muscoli.
Ah, tendini.
Sono
che differenza?
Il muscolo, il muscolo è nel palmo della mano e nell'avambraccio. Quello mi permette qua così, ma nelle dita io ho tutti solo tendini.
Qui non c'è muscolo.
Quello, cioè, se provate a fare così, no, fate così.
Non senti?
Fate così, veloce, veloce, veloce. Dov'è qui?
L'avambraccio.
Che è l'avambraccio, cioè il flessore delle dita. Quindi qui è in tutti i tendini.
Okay. No, quelli ne riescono a piegare questa parte qui che...
quella è genetica, è genetica quella, vuol dire che hanno una lassità, cioè una diciamo flessibilità incredibile dei legamenti, dei tendini, e quella è purtroppo non si allena, cioè i tendini si possono irrobustire, allenare con l'allenamento, però... Che succede a volte ai tendini? Che succedono di, si strappano, si rompono? Perché magari negli sportivi anche allenatissimi ci sono tipo calciatori di serie B che a un certo punto vengono convocati in serie A, iniziano a fare allenamenti a bestia così, muscoli le seguono, fantastici, tendine rotto. Perché? Perché il tendine non segue il muscolo proporzionalmente nell'allenamento. Quindi se io alleno tantissimo il muscolo in tempi brevi, il tendine non mi segue. Quindi mi si allena anche un po' il tendine, si robustisce, ma non abbastanza. Quindi è importante sempre rispettare i tempi del corpo. Quindi allenarsi, sì, mettere massa muscolare nel tempo giusto in modo che l'adattamento del tendine segua quello del muscolo, ok? Questo sempre rispettare i tempi del corpo è importantissimo, sempre per evitare infortuni. La maggior parte degli infortuni potevano essere evitati. Questa è una regola dello sport in generale, perché tante volte succede che si fanno gli infortuni perché si affretta. Fretta di allenarsi, fretta di ingrossare, fretta di fare una gara, e quando invece c'è il rispetto del tempo,
ma anche del tempo grafico, eh?
Sì, certo, è chiaro, se uno prova a un certo punto a 80 anni, prende e inizia a fare un allenamento a bomba così, non solo del tempo anagrafico, ma anche del tempo
con il senso.
Sì, nel senso, anche se uno magari era allenato fino a 6 mesi prima, è stato fermo e poi ricomincia come si aspetta di fare le stesse cose di 6 mesi prima, non funziona così. Chiaramente uno molto allenato già di base andrà a recuperare velocemente più di uno che non ha un semi allenato, però non così velocemente da come tante volte uno si aspetta.
Okay. Questa domanda vale anche per le persone più avanti in età, ma anche per i bimbi, cioè precocemente, non va bene anche, no?
Anche quello è un problema dei tempi di oggi, cioè che si cerca sempre, soprattutto le società sportive vanno sempre di più a meno anni a raccogliere questi bimbetti che per far diventare mega campioni e creano dei danni, perché è importantissima l'attività fisica, attività motoria fin da piccoli, ma non l'attività sportiva.
Quindi uno che si fa, che fa bodybuilding per esempio a 10 anni in modo aggressivo proprio si spacca.
Può creare delle problematiche, sì. A parte le problematiche che uno a 10 anni dovrebbe giocare, non andare a sollevare pesi che magari siamo di fuori. E poi il problema sono i carichi fuori dalla fisiologia del bambino. Perché il bambino è potentissimo, il bambino te la fa la verticale, la fa tutto. Il problema è se vado a sovraccaricare con carichi non naturali e fuori dalle sue potenzialità. Perché se io gli faccio invece un allenamento su misura per il bambino e quindi con i carichi giusti, che possono essere anche carichi esterni, ma giusti, e se rispetto la sua volontà di gioco, di correre, giocare, in giro, non di metterlo lì così a sollevare un bilanciere e fare lo stacco, cioè allora posso allenarli da piccoli bambini, però sicuramente non reclutarli per fare campioni come fanno le società sportive, no? Allora, direi che qui ci siamo. L'ultima cosa che volevo dirvi era, siccome siccome abbiamo parlato prima dello strappo muscolare, di rinforzare, no, i muscoli vicini, tutti i muscoli hanno, si possono classificare a seconda del movimento come agonisti, quelli che svolgono il movimento, o antagonisti, quello che è dietro. Cioè, per esempio macroscopico, quadricipite è l'agonista. Qual è l'antagonista? Quello dietro. Cioè,
il quadricipite mi fa fare questo, quello dietro, quindi gli ischio plurali in questo caso mi fanno fare questo.
Ecco, io okay. Ho un sacco di danno noia.
Che danno noia?
Gli antagonisti mi danno noia.
Sì, sì. Gli danno noia, grandi.
No, no, c'ho proprio un dolore tipo falsa sciatica.
Ah, ok.
Tipo sì, un po' di sindrome del piriforme legata agli ischio plurali dovuta a un po' di disfunzione iliosacrale, se non lo
devo. Ok,
quindi dietro al tavolino.
Quindi
bisogna muoversi.
Esci da questo corpo.
Esci da questo.
Quindi gli antagonisti sono...
Allora, di ogni...
Di al movimento.
Esatto, esempio, se faccio questo... Che mi si è attivato?
Bicipite.
E per fare questo?
Tricipite.
L'avete già fatto. Uno fa il movimento, l'altro fa il movimento opposto. Perché? Perché questo me lo fa il bicipite, la flessione me lo fa il bicipite, ma il bicipite non può fare questo. Non lo fa. Perché il muscolo tira non, e basta. Quindi agisce solo in tirare. Quindi cosa fa questo? Mi tira il tricipite, mi tira... questo di qua, ok? E questo mi tira, è sempre un tirare, di qua mi tira così, questo mi tira così. Qui uguale, da qua questo mi tira così e poi da qui questo mi tira la gamba su di qua. E questo si può fare per tutti i segmenti corporei. Quello che dicevo dei muscoli che aiutano sono i sinergici, quindi muscoli sinergici, per esempio... nel quadricipite abbiamo l'adduttore, che è sinergico, perché in realtà l'adduttore, quello dentro, fa fare questo movimento. Però anche nel movimento quadricipite è sinergico, quindi aiuta. Ok?
Aiuta...
I muscoli sinergici sono quelli che vanno...
Collaboratori. No, sinergici dell'agonista. Aiutano l'agonista. Allora, lo scrivo qua e lo scrivo qua sul...
Sono perso il braccio.
Allora, faccio la tabellina. Agonisti.
Ok. Difficile.
Antagonisti. E fin qui ci siamo.
Cioè, sì. Agonisti che sono davanti.
Sinergici. Che sono collaboratori degli agonisti. Ok. Sinergici, diciamo, possiamo chiamare collaboratori.
Quindi un muscolo sinergico, eh?
Per esempio, quadricipite agonista, ischio crurale antagonista, un sinergico è l'adduttore. Perché sinergico? Perché in realtà il compito dell'adduttore è fare questo.
Sì.
Però nel movimento che stiamo prendendo in considerazione del quadricipite, quindi questo partecipa, ok? Un altro, vai, per concludere con un aneddoto, un altro sinergico è il sartorio, che è sempre un muscolo che è
famosissimo.
Un sartorio, ma perché è divertente? Perché si chiama sartorio? Sarto, sarta. Perché le sarte... Usavo, che come facevano usare il sartorio? Il sartorio è il muscolo che fa fare questo movimento. Okay. Per fare questo, quindi accavallare le gambe, uso il sartorio. E le sarte stavano così a cucire con la gamba. Sì, quindi per quello si chiama sartorio.
Ah sì, ma non è che sia un cognome.
Sì, non è un cognome che chiama sartorio.
Direi che siamo arrivati anche poi stessa cosa che l'altra volta, se ci avete domande poi la prossima lezione le elaboriamo,
no,
le dite, ok? Va bene, grazie.